Che gioia immensa lodare il Signore con questa testimonianza del Vangelo che ha avuto effetto nella vita di una persona, ma di tante persone. Quindi con questa gioia vogliamo anche aprire le nostre Bibbie a Romani capitolo 10 e invitare i nostri bimbi per il loro tempo di studio, multivitamine, quindi invito i bimbi da 3 a 10 anni a seguire le monitrici e vi invito a trovare Romani capitolo 10 nelle vostre Bibbie, in forma cartacea o elettronica, se avete la Bibbia bianca che provvediamo per voi, il testo si trova a pagina 729. Romani capitolo 10. Se il battesimo è una testimonianza di quello che il Signore ha compiuto nella vita di una persona, e crediamo biblicamente che sia così, così abbiamo visto stamattina, così abbiamo così gloriosamente esultato nella grazia di Dio, nella vita di Rania. Il battesimo comunque è un atto anche pubblico, è qualcosa che ci coinvolge. Infatti diversi di noi siamo stati coinvolti nella vita di Rania, nella crescita della sua fede, ma tutti noi come famiglia di fede siamo coinvolti emotivamente, spiritualmente in questa testimonianza. Beh, nel testo di Romani, capitolo 10, è la testimonianza personale dell'Apostolo Paolo. E traspare dalla sua testimonianza una santa ambizione per la missione di Dio nel mondo. È la sua specifica passione per la salvezza di tutti i popoli. Ma coinvolge i credenti nella Chiesa di Roma. Infatti, quando arriveremo a capitolo 16, tra circa 5 o 6 anni, impareremo certi dei loro nomi, questi credenti che sono coinvolti con Paolo nella sua santa ambizione. Ma questa santa ambizione coinvolge non solo credenti del primo secolo, coinvolge credenti del ventunesimo secolo in Italia, a Bologna, a Nuova Vita. Questa santa ambizione coinvolge tutti, perché? Perché è la missione di Dio, perché è la passione di Dio per la missione. Per chi ha orecchie per udire, sa che questo è anche il tema del congresso missione tra una settimana. E quindi cercherò di fare in un messaggio quello che John Piper farà in 4 messaggi durante il congresso. No, sto scherzando. Però abbiamo la parola di Dio e abbiamo un testo che ci presenta questa santa ambizione non solo di Paolo, ma di ogni credente, perché è la missione di Dio, è la passione di Dio per la salvezza di tutti i popoli, è il desiderio di Dio che il Vangelo raggiunga i popoli più distanti. E quindi noi siamo chiamati, coinvolti in questa missione, come una risposta di grazia al Vangelo che è venuto fino a me, fino a te, fino a noi. E in risposta a questa grazia andiamo, per la gloria di Dio, in missione. Che tipo di missione è? È una missione che vede il vicino di casa, non principalmente guardando le differenze etniche ed economiche, guardando oltre, vedendo il bisogno spirituale del tuo vicino di casa, sentendo che in quelle urla dietro porte chiuse ci sono due cuori che hanno disperatamente bisogno della stessa grazia che hai ricevuto. E quindi bussi alla porta. Vai in missione uscendo di casa e bussando alla porta. Ti ho fatto dei biscotti. È una missione umile e coraggiosa, pronta ad aprire la bocca ed affrontare quel collega che giorno dopo giorno, bestemmia dopo bestemmia, turba la tua fede, e quindi con una domanda semplice ma pungente rischi di rovinare il rapporto, ma la fai lo stesso. È quella missione. È una missione radicale e scatologica, pronta ad abbandonare i comfort di questa vita, le sicurezze di un contratto indeterminato, vivendo per una gloria futura. vivendo per una gioia che non ti può essere tolta, vivendo per un regno che non potrà fallire, vivendo per una patria celeste che non è corruttibile. Vivi il tempo presente quindi come un pellegrino, come un forestiero, non cercando le promozioni, i privilegi, le sicurezze di questa vita. Che tipo di missione è? È la missione che innalza Gesù Cristo sopra ogni cosa, capendo che Lui, Gesù, è il tesoro più prezioso della mia vita. Sono pronta allora ad essere appassionato per un popolo lontano che non conosco, e loro non ti conoscono e vivono lontano da te, e quindi oggi pregherò con insistenza, fervore, andrò al trono di grazia per quella nazione. Oggi questa è la missione che Paolo ci descrive in questo testo. Leggiamo Romani capitolo 10, incominciando dal versetto 13 fino alla fine del capitolo. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto: quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta dalla parola di Cristo. Ma io dico: forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico: forse Israele non ha compreso? Mosè per primo dice: io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Contro una nazione senza intelligenza provocherò il vostro sdegno. Isaia poi osa affermare: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele afferma: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Stamattina non voglio solo che sentiate le parole di questo testo e le capite. Certo, sentire e capire è importante, ma Paolo ci avverte rispetto alla storia, avete sentito, di antica Israele. Infatti anche la scorsa settimana abbiamo notato come questo testo è una catena di citazioni dall'Antico Testamento. Quindi la seconda parte del nostro testo stamattina, da versetti 18 a 21, Paolo sta di nuovo tornando a questa argomentazione che copre capitoli 9 a 11 dell'Epistola ai Romani. Israele aveva sentito. Versetto 18, Paolo cita Salmo 19. Israele aveva capito. Versetto 19 del nostro testo, Paolo cita Deuteronomio 32. Ma non hanno risposto al Vangelo e sono diventati ribelli. Quindi versetto 21, Paolo cita Isaia 65. E Dio è stato fedele a giudicare, ma è stato anche fedele ad aprire il messaggio del Vangelo a nazioni distanti, a gentili. E quindi in verso 20, Paolo cita Isaia 65, versetto 20. Questa catena di citazioni che ho appena menzionato, alla fine del nostro brano, mette questo invito, questa sfida alla missione, contro la tragica realtà che certe persone non risponderanno al Vangelo con l'ubbidienza della fede. mette questo testo, questo invito, nell'apertura storica del Vangelo a tutte le nazioni, ai gentili, e mette questo contesto, questo testo, nel contesto di urgenza evangelistica. Urgenza evangelistica. Forse sapete le parole di Ebrei capitolo 4. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Quindi l'esempio serve non tanto per criticare un popolo antico, ma per avvertire un popolo presente alla parola di Dio. Oggi, se odi la sua voce, non indurire il tuo cuore. Quindi adesso, per tornare al nostro testo, e soprattutto il contesto all'inizio di capitolo 10, vediamo che questa urgenza evangelistica segue la grande promessa. Chiunque crede, chiunque invoca il nome di Gesù, sarà salvato. E questa promessa, a sua volta, segue l'adempimento delle scritture, perché Gesù è venuto vicino. È venuto vicino a noi. È venuto più vicino della legge. È venuto più vicino come la legge aveva indicato. È sceso dal cielo. Versetto 5, versetto 6 di capitolo 10. Significa che Gesù è stato incarnato. È salito dall'abisso. Significa che Gesù è stato risorto dai morti. E quindi questa salvezza di Dio è adempiuta. Questa salvezza di Dio è presente, è aperta. E questa salvezza di Dio lancia la Chiesa in missione. Quindi la resurrezione di Gesù, Paolo sta argomentando, adempie la salvezza di Dio. E la resurrezione di Gesù avvia la Chiesa in missione. La resurrezione di Gesù adempie la salvezza di Dio. La salvezza è qui, è presente, è aperta. E la resurrezione di Gesù avvia l'annuncio salvifico della Chiesa al mondo. Avete già sentito diverse volte stamattina la parola vittoria. Ok? Quindi, ancora una parola di contesto. In che senso la resurrezione di Gesù è vittoria di Dio? In che senso la resurrezione di Gesù è vittoria? E in che senso questa vittoria spinge la Chiesa in missione? In che senso? Beh, se leggi la tua Bibbia da un po' di tempo, sai che il piano redentivo di Dio, che tutte le promesse di Dio, che ogni speranza della vita cristiana è basata sulla resurrezione. Prima Corinzi 15 è questo argomento che fa Paolo. Gesù, quando fu resuscitato dai morti, Dio ha dimostrato al mondo che tutto quello che Gesù era ed è, tutto quello che Gesù ha fatto e dice, è vero. Ma non solo è verità, è vittoria. In che senso è vittoria? È vittoria nel senso che Dio, nella resurrezione di Gesù, ha trionfato sulla morte, sul peccato, anche su Satana. E questo significa che, siccome Dio ha resuscitato Cristo dai morti, Dio è capace di salvare. Il peccato non lo può frenare, la morte non lo può frenare, Satana non lo può impedire. Se Dio vuole salvare, Dio salverà, perché Dio ha risorto Gesù Cristo dai morti. E la nostra fede quindi non si appoggia su idee, su ragionamenti, su forze umane, ma sulla potenza di Dio. E questo è vero anche per la missione della Chiesa. Quindi è vittoria alla resurrezione, e questa vittoria lancia la Chiesa, manda la Chiesa, avvia la Chiesa nell'annuncio vittorioso della resurrezione. E in che senso ci lancia in missione? Perché la promessa, chiunque crede sarà salvato, ha anche un secondo aspetto, cioè che nessuno sarà salvato senza la potenza della resurrezione. Quindi il chiunque invoca il nome di Gesù è anche contestualizzato in un nessuno. Nessuno che non conosce Cristo risorto sarà salvato. E quindi questo porta la Chiesa ad annunciare questa vittoria di Dio fino all'estremità della terra. E questo ci porta in modo specifico a versetti 14 a 17 nel nostro brano. Se avete le Bibbie aperte, potete guardare con me ancora versetti 14 a 17, dove Paolo risponde a una domanda molto semplice: ma com'è che questo annuncio di salvezza arriverà alle nazioni? Com'è che questo chiunque che invoca, com'è che questo chiunque sarà salvato? Quindi ora Paolo in versetti 14 a 17 ripercorre le tappe che porta alla salvezza di una persona. Partendo dalla fine, cioè dal momento in cui una persona afferma di credere, che crede in Cristo Gesù, e ripercorrendo all'indietro, retromarcia, queste tappe in un schema che elabora in versetti 14 a 17. Perché fa così? Credo che Paolo fa così per aiutare chi ascolta a coinvolgersi nella missione. O forse per lasciarci senza scusa, senza scampo, pensando, vabbè, forse la missione si applica a qualcun altro, o a un'altra chiesa, o forse qualcuno che pensa, oh, la missione è troppo difficile, è troppo complessa, non so come Dio adempierà questa missione nel mondo. O forse qualcuno che pensa, la missione? Sì, va bene per l'Apostolo Paolo 2000 anni fa, ma per noi, per me? E quindi Paolo risponde in modo molto didattico, con chiarezza, con direttezza, arrivando a una sintesi, forse avete sentito, in versetto 17, spiegando esplicitamente come qualcuno verrà salvato. E quindi rileggiamo questi versi 14 a 17, che si spiegano da soli. Ora, come invocherà qualcuno se non ha creduto? E come crederà se non ha sentito parlare? E come potranno sentire parlare se qualcuno non annunzi? E come annunzieranno se non saranno mandati? Ecco qua, in questi due versi, Paolo ci dà cinque parole come le cinque dita di una mano. Persone devono invocare, però non invocheranno se non credono. Secondo dito. Poi invocano perché credono, perché hanno sentito. E non sentiranno se non c'è qualcuno che annunzia. E non ci sarà qualcuno che annunzia se non c'è qualcuno che manda. Quindi cinque dite: invocare, credere, sentire, annunciare, mandare. Così Dio ha organizzato la storia affinché il Vangelo facci avanzamento. Persone devono sentire per credere, però per sentire ci deve essere un predicatore, un araldo, e questa persona deve essere mandata. Questa non è una scaletta pragmatica o storica, non è una descrizione di come ogni persona viene alla fede. Paolo stesso non ha avuto qualcuno che gli è stato mandato, anzi è venuto Gesù direttamente, ma non tutti sono convertiti perché Gesù viene direttamente, no? Quindi sappiamo che ci sono persone che vengono alla fede perché hanno un sogno, oppure prendono la Bibbia in mano e vanno in collina e si convertono. Quindi non ci sta dando una cronologia di come ogni credente viene alla fede, ci sta dando una matrice per come guidare la missione nel mondo. Ci sta dando uno schema per poi interpretare anche le nostre esperienze alla luce della Bibbia. E siccome sono denso, ho sintetizzato questi qua cinque punti in tre frasi, così abbiamo ancora meno da ricordare stamattina. Perché questi cinque punti possono essere articolati in tre frasi dal nostro testo, perché sono ovviamente sovrapposti. E queste sono le tre frasi, credo, che ci spiegano come la resurrezione di Gesù manda la Chiesa in missione. Sono uno schema un po' di un individuo e come un individuo risponde al Vangelo. La prima affermazione è questa: la bocca segue il cuore. C'è chi afferma, per credere si crede nel cuore. La bocca segue il cuore. Ma il cuore segue le orecchie. E le orecchie seguono i piedi. Quindi soffermiamoci solo per un attimo su queste tre frasi. La bocca segue il cuore segue le orecchie e le orecchie seguono i piedi. So che è un po' una buffa schematica, però sembra che questo che Paolo ci sta dicendo. La bocca segue il cuore. In che senso la bocca segue il cuore? Beh, come invocheranno colui che non hanno creduto? E nel contesto Paolo dice che si crede nel cuore. Quindi questo significa di fatto che non ogni persona che invoca il Signore sarà salvato. Sembrerebbe quasi contraddittorio con quello che ha detto Gesù. Cosa ha detto Gesù in Matteo 7:21? Non chiunque dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Cosa significa? Significa che il dire Gesù è il mio Signore non ha valore se non è un'evidenza, un'esternazione di una convinzione interna, di un ravvedimento del cuore che ha già visto Cristo come il risorto Signore e quindi non può fare a meno che dire Gesù è il mio Signore. E questo è un punto fondamentale teologicamente, ma anche per la missione. Perché? Perché se il dire Gesù è il Signore e il credere che Gesù è stato resuscitato dai morti sono diversi, allora c'è un fede e c'è una opera. Bisogna credere che Gesù è risorto e poi bisogna affermare che Gesù è il Signore. No, no, no. L'affermare che Gesù è il Signore sono uno, sono sinonimi, è come un parallelismo ebraico. È come dire, se credi, invocherai. Se non credi, il tuo invoco non ha senso. E per la missione questo ha impatto perché non miriamo a confessioni dottrinali, non miriamo a verità espresse dalla bocca, non miriamo a insegnare solo teologia o a cercare solo una risposta verbale, no. Quando siamo di fronte ai nostri vicini, quando siamo con i nostri familiari che non conoscono Cristo, non vogliamo che loro dicano le stesse cose che diciamo noi, no, no, vogliamo che loro credino al Vangelo. È solo la fede che salva. E per questo, la missione del Vangelo sarà sempre incentrata sulla fede, sul credere, non sul dire o agire, che sono conseguenze del credere. E per questo motivo la missione sarà sempre basata su un annuncio, perché il cuore segue le orecchie. Il cuore segue le orecchie. In che senso il cuore segue le orecchie? Come fa il cuore di una persona a credere al Vangelo? In risposta all'annuncio della parola, la parola di Cristo. Questo è quello che Paolo dice quando sintetizza in versetto 17 che fede, il credere, e in greco fede e credere sono la stessa parola, quindi fede deriva dall'ascolto della parola di Dio che opera nel cuore di una persona, quindi è potenza divina nella parola di Cristo. La parola di Cristo, cosa significa la parola di Cristo? La parola di Cristo. Fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Cristo. Poi ci sono due modi per interpretare questa frase. C'è un modo oggettivo e un modo soggettivo. Quindi questa è una lezione di grammatica, perdonatemi. Modo oggettivo. La parola di Cristo significa la parola che riguarda Cristo. Cristo è l'oggetto della parola. Quindi è un sinonimo la parola di Cristo per la parola Vangelo. Quindi quando uno parla di quello che Gesù ha fatto, di chi Gesù è e del significato della sua morte e resurrezione, sta annunciando il Vangelo, questa è la parola di Cristo. Questo è il senso oggettivo. Fede viene quando persone sentono parlare di Gesù secondo le scritture. Però c'è anche un senso soggettivo e questo ha un impatto anche per noi stamattina, quindi non è solo grammatica. Il senso soggettivo è che è la parola di Cristo, cioè la parola che proviene da Cristo, o potremmo dire è la voce di Cristo. Quindi Paolo sta dicendo nessuno viene alla fede se non incontra Gesù e sente la sua voce. E questo è fenomenale. E questo è vero nella scrittura, che persone non vengono alla fede perché siamo brave persone o perché abbiamo insegnato correttamente, ma perché in un modo sovrano e glorioso C'è stato Gesù dentro di noi che ha parlato a questa persona. È stata la sua autorità, è stata la sua voce a convertire qualcuno, e quindi per questo alla fine del Vangelo di Matteo, Matteo 28, Gesù dice ai discepoli: andate, fate discepoli di tutte le nazioni, insegnando loro tutte le cose che io vi ho insegnato, e ogni autorità è di Gesù. Questo significa almeno due cose molto importanti. Uno, che la missione è difficile. Andate all'estremità della terra. Era difficile. Questo era il mandato per i discepoli sul monte in Galilea e il mandato per la Chiesa Nuova Vita del XXI secolo. Andate e fate discepoli. È difficile, però non è creativo. Come faremo a fare discepoli? Insegnando le parole di Gesù. Non ci sono altre parole, non ci sono altre metodologie, non ci sono altre strutture, no. Predichiamo la parola di Dio, viviamo questa parola di Dio, e sarà Cristo ad agire tramite di noi per la conversione dei popoli più distanti. Abbiamo già sentito, letto stamattina, 2 Corinzi 5, 19 a 20. Avete sentito quelle parole? Come se Dio esortasse per mezzo nostro. È Dio che sta parlando. Quando parliamo le parole di Cristo. E questo è fondamentale, perché il cuore risponde alle orecchie, che guida la chiesa locale ad essere sempre una chiesa che guarda oltre i propri confini, pronta ad andare per il Vangelo, perché le orecchie seguono i piedi. In che senso le orecchie seguono i piedi? Sarebbe un po' buffo vedere le orecchie di una persona attaccata ai piedi. Sarebbe ancora più buffo vedere le orecchie di qualcuno attaccate ai piedi di qualcun altro. Le orecchie seguono i piedi significa che le orecchie aspettano i piedi. Le orecchie attendono l'arrivo di piedi, i piedi di un messaggero, di un, il termine qua che Paolo usa, di un araldo, è il termine che prende dalle profezie di Isaia, che arriva con l'annuncio di una buona notizia, che arriva da lontano a proclamare vicino a una persona il messaggio del Vangelo. Personalmente non ho mai pensato che piedi fossero belli. Sarà perché ho corso diverse gare nella mia vita e so la condizione di piedi dopo una corsa. Sarà perché i miei piedi, se tolgo le scarpe, sono più simili a quelli di un hobbit che di una persona. Non ve li faccio vedere, per carità. E francamente credo che sia la stessa cosa in antichità. Pensate a voi a una civiltà, paesi del sud, temperature alte, tanta polvere e sabbia. Immaginate cosa succede quando fatica, sudore e terra si incontrano insieme tra le dita di una persona. E poi mettici qualche sassolino, mettici la fretta, richiesta a un messaggero. Sono piedi bruttissimi, sono piedi puzzolenti, sanguinosi, cicatrizzati. Forse manca qualche unghia. Terribile, scusate per questa descrizione stamattina, non vi sta incoraggiando. Sono piedi stupendi. Bellissimi! In che senso sono stupendi e bellissimi questi piedi del messaggero? Vabbè, qua veramente devo leggervi da Isaia 52. Se avete le vostre Bibbie, perché qua Paolo cita Isaia 52, versetto 7, e vi voglio leggere dal versetto 6 fino al versetto 10, Isaia 52. Se non avete le vostre Bibbie aperte, ve lo leggo e potete ascoltare. In che senso questi piedi puzzolenti e brutti sono veramente piedi stupendi. Quindi Isaia 52, versetto 6 dice questo: perciò il mio popolo conoscerà il mio nome, perciò saprà in quel giorno che sono io ho parlato, eccomi. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. ascolta le tue sentinelle. Esse alzano la voce, prorompono tutte assieme in grida di gioia. Essi infatti vedono con i propri occhi il Signore che ritorna a Sion. Prorompete assieme in grida di gioia, rovine di Gerusalemme, poiché il Signore consola il suo popolo, salva Gerusalemme. Il Signore ha rivelato il suo braccio santo agli occhi di tutte le nazioni. Tutte le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Wow, i piedi non sono belli in virtù del messaggero. Cioè, non sono belli perché qualche sorella si è dipinta le unghie dei piedi. Non sono belli perché il messaggero ha dovuto lasciare il suo paese nativo per portare questo annuncio. Non sono belli perché questo messaggero ha fatto tanta fatica, ha dovuto affrontare tante fatiche nell'arrivare al posto, la sua meta. Forse ha dovuto anche imparare una nuova lingua. Non sono piedi belli perché ha dovuto sacrificare tante cose, ho lasciato la famiglia, amici, ho rifiutato lavoro e carriera per venire qua e quindi i miei piedi sono belli. No, mi dispiace. Questo non è quello che rende belli i piedi di un messaggero, perché ci sono tante persone che fanno tutte queste cose e non predicano la buona notizia e i loro piedi non sono belli. Allora perché i piedi sono belli? È qualcosa di molto più glorioso. È in virtù dell'estrema gloria del messaggio. È il messaggio che annunzia questo araldo che rende belli i suoi piedi. Pensate al contesto di Isaia. Arriva l'araldo, lo vediamo a distanza. Siamo in attesa, a molti chilometri dalla nostra città, i nostri soldati sono stati in guerra. Il nostro futuro, le nostre vite sono in ballo. Le nostre mogli, i nostri bambini, cosa sarà di loro? Saremo massacrati tra qualche giorno? Saremo fatti schiavi di un'altra nazione? Che cosa succederà a noi? Che cosa è successo alle nostre truppe? I nostri figli torneranno dalla guerra? Ci sarà speranza? Ci sarà futuro? O sarà una tragica fine? Arriva l'araldo sui colli fuori dalla mura della città. C'è silenzio assoluto. Corre con tutta la sua forza. Poi si ferma. Nel silenzio c'è tutto il nostro destino in ballo. Poi il suono della tromba. Abbiamo vinto! Siamo salvi! Canti di gioia e celebrazione riempiono la città. Siamo salvi! Siamo salvi! Quando l'araldo arriva alle porte della città, esausto, puzzolente, insanguinato dalla battaglia, cosa succede? Lo prendono sulle spalle, lo trasportano in una parata trionfale e chi è fortunato riesce a toccarlo. Chi è veramente benedetto arriva al suo piede, là, sulle spalle di qualcuno e lo bacia. Perché? In virtù della vittoria che annuncia. E questo ci porta all'inizio di questo sermone che ha Isaia 52, voi sapete che leggete la Bibbia che siamo proprio lì, avversi dalla descrizione più importante in tutta la Bibbia della croce di Cristo. È lì sul campo della battaglia per le nostre anime, Dio ha mandato Cristo e Lui ha preso il nostro posto e Lui è morto. E questa non era sconfitta, perché Dio lo ha resuscitato dai morti. E quindi l'annuncio, la tromba può essere suonata a tutti i popoli. Dio ha vinto, il giudizio è finito. C'è pace per chi si rifugia in Cristo. Non c'è più rabbia, ira tra Dio e noi se corriamo alla sua provvisione in Cristo. Questo è l'annuncio che manda la Chiesa in missione fino all'estremità della terra, perché Dio ha vinto. Resuscitando Cristo dai morti, quindi io posso annunciare questa vittoria fino all'estremità della terra. Posso aprire le mie braccia alle nazioni. Vi ricordate la prima volta che Gesù aprì le sue braccia alla città di Gerusalemme? Cosa dice Matteo 23? Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti, lapidi quelli che sono mandati, quante volte ti ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Infatti vi dico che da ora in poi non mi vedrete più finché non dite: benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Benedetto è l'araldo. Non tutti gli araldi saranno ricevuti con gioia, perché le persone non sanno di essere in pericolo di rimanere sotto un giusto giudizio, perché non hanno inchinato i ginocchi, non hanno confessato Gesù Cristo è il Signore. Ma Dio è amorevole e paziente, pronto a perdonare, non vuole che nessuno perisca, è pronto ad accogliere tutti quelli che credono nel suo figlio. E noi, suoi araldi, il suo popolo, indifferentemente dalla risposta delle nazioni, siamo benedetti venendo nel nome del Signore. Siamo il popolo di piedi belli che annuncia la suprema gloria, la estrema gioia del messaggio di Cristo crocifisso e risorto, che chiunque crede a Lui sarà salvato. Fratelli e sorelle, stiamo vivendo un momento dolce, importante, prezioso a Nuova Vita. Sappiamo che non solo stiamo andando a un congresso che ci sfiderà su questo. Sappiamo dalla nostra esperienza che siamo una chiesa, siamo una nazione che ha ricevuto dall'estero. Sono qua con noi anche stamattina un gruppo dall'Olanda per aiutarci ad annunciare la resurrezione. Ma noi, sì, noi possiamo essere in missione, possiamo andare in missione, possiamo mandare, inviare, pregare, sostenere. Ed è questa anche la sfida di questo congresso, che la Chiesa in Italia, che la nostra Chiesa non si fermi a ricevere, ma apra le proprie mani e la propria bocca e si prepari i piedi con la calzatura dell'annuncio della pace, Efesini 6, per andare. E io so che qui stamattina c'è una santa inquietudine, c'è una santa scontentezza, c'è qualcuno come Paolo per cui il cuore batte con una santa ambizione. Voglio proclamare Cristo alle nazioni, voglio proclamare Cristo a questa nazione. Dico sì io, mandami Signore, eccomi. Che prega Gesù, ho visto le tue braccia estese per le nazioni. Il tuo dolore sta diventando sempre di più il mio dolore. Mi rifiuto di guardare la mia giornata, la mia settimana, il mio mese, il mio anno come il mio. È il tuo, è la tua giornata, è la tua settimana, è il tuo mese, è il tuo anno, è il tuo mondo. Questi sono i tuoi popoli, che a cui tu stai estendendo le braccia e ti stanno rifiutando. Sono pronta ad essere rifiutata con te, Gesù. Sono pronto ad estendere le mie braccia con te, Gesù, a volgerle attorno a un non credente e dire: è così che Dio ti vuole amare. Ricevilo. C'è qualcuno qua che sta pregando a Gesù: ho visto la bellezza di piedi pronti. I miei piedi sono pronti a correre, perché ho indossato queste calzature delle pace. Le miei piedi rispondono ai miei ginocchi, che sono un po' rovinate perché sono stato in preghiera per le nazioni, e sono anche sul mio cuore i tuoi popoli. Ridefinisco quindi quello che penso che sia vera bellezza. La vedo alla luce del Vangelo, la vedo alla luce dell'oscurità del peccato. Non guarderò i popoli solo per ammirare le loro diversità culturali o la lunga storia elaborata. No, li guarderò con gli occhi di Gesù e vedrò il loro bisogno spirituale. C'è qualcuno che prega a Gesù: sono pronto a annunciare la tua parola. sì, sono convinto che solo la tua parola può salvare. Solo la parola di Cristo può aprire un cuore e metterci fede. Sono convinto che questo è il cuore della missione e quindi sono pronto a servire, studiare, sostenere affinché i popoli possano sentire questo glorioso annuncio. Siamo pronti? Siamo pronti a mandare ed essere mandati? Perché c'è chi deve ancora sentire questo annuncio. Ci sono orecchie che non hanno sentito. Siamo. Noi siamo. Non ce la facciamo da soli. Paolo sta dicendo che ha bisogno della Chiesa di Roma per andare in Spagna. Ci sono quelli che hanno bisogno, nella nostra comunità Nuova Vita, di andare. Andare da studenti universitari. Andare in altre città o villaggi dell'Emilia Romagna o del Nord Italia o del Sud Italia. O andare in altri paesi per annunciare che Cristo è risorto e Lui offre salvezza. Dove sei stamattina? Dove sei stamattina? Sei qui? Batte il tuo cuore per la missione? Nel tuo cuore c'è questa santa ambizione? Hai sentito nella lettura di Romani 10 che Dio parla a te? Allora ti chiedo dove sei e vorrei vederti, vorremmo vederti come chiesa e quindi vorrei invitarti a fare qualcosa che non facciamo quasi mai a Nuova Vita. Se tu in questo messaggio, in questo testo, stai dicendo sì, eccomi, manda me, prima del congresso missione, alzati, alzati in piedi, vogliamo pregare per te come chiesa. Se tu hai nel tuo cuore la missione di portare il Vangelo, questo annunzio, forse attraverso la strada o a un altro paese, ti vorrei chiedere di mostrare che questa è anche la tua passione, alzandoti in piedi. Abbiamo questo tesoro da annunciare. Ci sono uomini e donne che sono single, che sono mariti e mogli, che hanno lavoro, che sono missionari, che sono qua in piedi. Questa è la nostra chiesa, questa è la nostra chiamata, questa è la missione a cui Dio ci sta chiamando. Gloria a Dio, gloria a Dio. Preghiamo insieme. Signore Gesù, con questi fratelli e sorelle in piedi, noi tutti insieme come un solo corpo, con le nostre parole, con i nostri cuori, andiamo al trono di grazia. Sei tu il Signore delle messe, tu hai chiamato e stai chiamando operai per queste messe. Tu, Signore, col tuo spirito, con le risorse abbondanti della tua grazia, potenzia questi individui affinché il Vangelo raggiunga le nazioni. Oh Signore, ti diamo gloria e ci prendiamo responsabilità per questi individui in preghiera. In sostegno, in incoraggiamento, faremo questo passo insieme. Tu non sei un Dio che non sa provvedere. Tue sono le risorse del globo intero. Rilascia queste risorse affinché il tuo popolo possa annunziare la vittoria che c'è in Cristo. Per la sua gloria e per la nostra gioia preghiamo. Amen.